4 mattino, estate.
Buongiorno, buongiorno, buon martedì da Giulia Crivelli. Come potete immaginare, oggi sui quotidiani italiani quasi tutti i titoli sono dedicati agli sviluppi di ieri, cioè un intervento che era previsto di Kamala Harris nel giardino della Casa Bianca per la premiazione delle ragazze dell'NCAA, e poi avete sentito nel GR, invece questo non era previsto, un primissimo intervento di fronte agli organizzatori della campagna elettorale. Sono giorni in cui si cerca, abbiamo detto ieri, quanto poco sia il tempo per organizzare questa campagna elettorale che ha preso questa svolta, e quindi sicuramente sono giorni in cui certe cose si cerca di farle in fretta, compresi i vari endorsement. Quindi ancora credo per tutta questa settimana avremo, insomma, notizie che sono importanti per vedere come verrà impostata la campagna elettorale. E oggi, ripeto, mi sembra veramente che non ci siano eccezioni, tutti i giornali aprono sulle prime mosse di Kamala Harris, ufficialmente candidata alle primarie del Partito Democratico, ma come sappiamo di fatto favorita in questo momento per correre contro Donald Trump martedì 5 novembre. Quindi il Sole 24 Ore ha, come sempre, sotto la testata la fascia che si focalizza su un tema in particolare per tantissimi giorni, sono state anche le guerre in Medio Oriente, oggi appunto la questione Kamala Harris, quindi ipoteca, la nomina e omaggio a Biden, eredità senza pari. Queste parole le ha dette in questo brevissimo appunto discorso, quello programmato alla Casa Bianca. Poi nell'altro invece è entrata più nel dettaglio anche dei rapporti con il suo rivale Donald Trump. C'è naturalmente anche un'analisi di come hanno reagito i mercati ieri, la firma Vitolops, Wall Street accelera, deboli i T-bond dell'America, e poi un commento di Ugo Tramballi, la metamorfosi, Kamala, l'invisibile, si scopre leader. Il titolo principale però riguarda un tema che è importantissimo per le imprese ed è quello delle misure cosiddette transizione 5.0. E quindi il Sole 24 Ore titola: portale per l'impresa, intelligenza artificiale, ci sarà un tutor per le PMI. E trovate poi i due temi, e tra l'altro questo è in parte legato, questo della transizione 5.0 e delle misure per le aziende, alla relazione semestrale sul PNRR, e Manuela Perrone e Gianni Trovati raccontano, richiamato naturalmente tutto in prima pagina, spesi solo 9,4 miliardi ma è assegnato l'85% dei fondi. E questi due temi, da una parte il punto sul PNRR e dall'altra invece le novità sulle misure transizione 5.0, le trovate a pagina 2 e 3 del Sole 24 Ore. A centro pagina però un altro tema importantissimo, perché oggi, come ogni martedì, all'interno del Sole trovate Salute 24, che sono le due pagine dedicate appunto ai temi della salute e della sanità, e il titolo principale di oggi è questo: i giovani medici sempre più in fuga. Marzio Bartoloni, a pagina 26, analizza poi le domande sul totale di quelle disponibili nelle specialità meno richieste. E con questo ci lasciamo un attimo per un aggiornamento sulla viabilità.
Mattino, estate.
Ancora buongiorno e buon martedì da Giulia Crivelli, grazie per l'ascolto da subito e per i messaggi degli ascoltatori al 349-238-6666, in particolare Mike, che precisa: se è vero che tutti i giornali di carta aprono su Kamala Harris, i siti, come del resto ha fatto il nostro GR, aprono su quello che è successo a Scampia. Vi dicevo, la prima pagina del Sole 24 Ore ve l'ho raccontata. Corriere della Sera: Harris lancia la sfida a Trump. Anche oggi il Corriere è quello che dedica più spazio alle elezioni americane, da pagina 2 a pagina 9, con innumerevoli commenti. Vi segnalo soprattutto l'intervista di Viviana Mazza al politologo Munch, che giustamente la esorta a scegliere un nuovo profilo, perché comunque deve distinguersi. La si accusa da più parti di essere, avete visto anche il titolo dell'analisi di Tramballi, di essere invisibile. Ora appunto deve affrontare questa metamorfosi e farsi conoscere. Dalla prima pagina del Corriere della Sera vi segnalo anche un accenno, lo avete sentito anche nel GR, alla importante, perché qualcosa potrebbe effettivamente cambiare, la visita di Benjamin Netanyahu negli Stati Uniti. Dovrebbe incontrare Joe Biden, parlare al Congresso e incontrare anche Donald Trump. Centropagina, un approfondimento sulla notizia che abbiamo dato ieri e di Felice Cavallaro, su quella attenuante che è stata data all'uomo che aveva ucciso la convivente. L'attenuante sarebbe che il Covid lo aveva appunto squilibrato ancora di più, perché è chiaro che un uomo che strangola la convivente molto equilibrato già non era, però in questo caso appunto il processo deve essere rifatto perché verrà concessa questa attenuante. Sul tema dell'America, che poi comunque riprenderemo nella seconda parte, vi segnalo, perché il grande assente alla convention dei repubblicani di Milwaukee della scorsa settimana, uno dei grandi assenti era Mike Pence, che è stato vicepresidente di Donald Trump, ma che Donald Trump ha poi criticato durissimamente, perché Mike Pence non ha mai seguito Donald Trump nella teoria delle elezioni truccate, e è stato poi ridicolizzato più volte da Donald Trump, e quindi conoscendo un po' appunto il profilo di Mike Pence, forse non stupisce che ieri su X Mike Pence abbia scritto: l'ex vice di Trump ha espresso su X il suo apprezzamento nei confronti della scelta di Biden di ritirarsi dalla corsa per un secondo mandato presidenziale, e lo ha fatto con queste parole: ha preso la decisione giusta per il nostro paese, lo ringrazio per aver anteposto gli interessi della nostra nazione ai suoi. Oh, tra l'altro per Biden comunque c'è un altro fronte aperto, che è quello del processo al figlio Hunter Biden. Sapete che l'altro figlio, Beau Hunter, di cui ha parlato Kamala Harris due giorni fa, in realtà è morto per un tumore, e era la ferita che Joe Biden evoca spesso nella sua vita personale. Però intanto Hunter Biden è alle prese con un altro processo, il 9 settembre a Los Angeles, il secondo processo a carico del figlio di Joe Biden, è accusato di evasione fiscale, dichiarazioni fiscali false e mancata dichiarazione dei redditi, che negli Stati Uniti sono reati gravissimi. Sempre per quanto riguarda le questioni americane, dal Corriere della Sera vi segnalo quest'ulteriore spunto. Usha Vance, che ha 38 anni, è laureata a Yale, la moglie di J.D. Vance, candidato alla vicepresidenza, e ancora una volta vi consiglio di leggere sia il libro Hillbilly Elegy, che in italiano è stato pubblicato da Garzanti con il titolo Elegia americana, da questo libro di J.D. Vance, che racconta la sua infanzia e adolescenza in Ohio. È stato tratto anche un film con la regia di Ron Howard, e tra le protagoniste bravissime Glenn Close e Amy Adams, e naturalmente tra le protagoniste c'è anche Usha Vance, che era nel film, è ancora la fidanzata di J.D. Vance, e ci sono delle parti di questo racconto che dicono molto su quello che sicuramente è un grande amore. Però siccome Usha Vance è per metà nera, perché il padre è giamaicano, e per metà indiana, i suprematisti bianchi, racconta Massimo Gaggi sul Corriere della Sera, scaldano i muscoli. Usha Chilicuri Vance, Chilicuri il suo cognome da nubile, induista, figlia di due migrati indiani, viene considerata una pericolosa falla nella politica di difesa dell'identità bianca e cristiana degli Stati Uniti, che è stata fin qui una cifra del trumpismo. Nick Fuentes, un attivista del suprematismo bianco che è stato ricevuto 2 anni fa da Donald Trump a Mar-a-Lago, ha rilanciato dal suo podcast la teoria della grande sostituzione. La congiura per sostituire in Occidente la maggioranza bianca con una di colore grazie a massicci flussi migratori, aggiungendo, aperte virgolette, non mi aspetto che un tizio con una moglie indiana sostenga l'identità bianca. La Repubblica, Harris corre da sola, un titolo a tutta pagina, e poi subito un cenno ad alcune reazioni, ne arriveranno sicuramente altre da parte dell'Unione Europea, da parte di Xi Jinping e anche della Russia. E dalla prima pagina della Repubblica però vi segnalo anche due articoli, perché ormai veramente ci siamo. Oggi è martedì, venerdì cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi di Parigi. Giuliano Foschini e Anais Ginori raccontano Parigi blindata, 45.000 agenti vegliano sui giochi, mentre uno spunto diverso è il valore di ogni medaglia, o meglio quanto dalle diverse federazioni nazionali viene dato agli atleti quando vincono un oro. L'oro olimpico val bene una mucca o un appartamento, vedremo poi, perché è un articolo molto divertente di Emanuela Audisio e Alessandra Retico. Dalla Repubblica, sempre da ogni giornale, appunto, ho fatto questa scelta oggi. Vi segnalo magari gli spunti più interessanti e poi, come vi dicevo, approfondiremo ancora dopo le 8:15. E dalla Repubblica quindi vi segnalo un'intervista di Anna Lombardi al politologo Larry Sabato, che è un politologo della University of Virginia. E dice che secondo lui, insomma, anche qui le previsioni si sprecano, ma molti hanno già voluto farle. Se la candidatura di Kamala Harris favorisce o non favorisce Donald Trump, secondo Larry Sabato, senza Joe il tycoon è spacciato. Il tycoon naturalmente è Trump. Ieri, tra l'altro, a proposito di J.D. Vance, è apparso per la prima volta in pubblico dopo naturalmente la convention di Milwaukee da solo, senza Trump, candidato ufficiale vicepresidente. Io ho ascoltato il suo discorso e alcuni passaggi sono non mi viene altro aggettivo, inquietanti, in particolare quello dove, ma lo vedremo, lo hanno fatto anche altri democratici, altri repubblicani, ha accusato i democratici, scegliendo da parte soprattutto di Joe Biden, fare un endorsement a Kamala Harris, di ritirarsi da parte di Joe Biden, fare un endorsement a Kamala Harris e ora poi scegliere un vicepresidente candidato, ha detto che questo è un processo profondamente antidemocratico e che queste nomine sono state scelte, testuale, l'ho sentito con le mie orecchie, in una stanza di cui nessuno conosce l'esatta ubicazione, magari anche una stanza metaforica, non so, una telefonata, una stanza di Teams, non lo so. Comunque sono stati sono state fatte queste scelte in una stanza in gran segreto, ripeto, testuale, da Barack Obama e George Soros. Quindi torna questa idea del grande burattinaio George Soros. La Stampa, America scommessa Harris, i big del partito schierati con la vice di Biden, boom di donazioni, lo avete sentito. Pelosi, Nancy Pelosi, ex speaker della Camera, 84 anni, una donna ancora molto ascoltata all'interno del Partito Democratico, ha già dato il suo endorsement. Spicca invece il silenzio appunto di Barack Obama. Vi leggo oggi il Buongiorno di Mattia Feltri, che torna su quella questione di cui abbiamo parlato ieri, che mi aveva fatto dire l'Italia non è un paese per donne, perché c'era appunto la doppia notizia: da una parte le attenuanti concesse al femminicida perché c'era il Covid, e l'altra notizia, quella di questa proposta fatta da un senatore leghista, di multare chi usi in atti pubblici il femminile di alcuni termini. E di questo, ma anche di quello che è successo a Torino a Casa Pound, scrive oggi Mattia Feltri con questo titolo: per niente facile. L'idea del senatore leghista Manfredi Potenti di proibire negli atti pubblici l'uso del femminile laddove prima non c'era, sindaca, prefetta, questora, e di sanzionarlo con multe da 5.000 euro è di una stupidità così accecante che persino la Lega l'ha disconosciuta e cancellata. L'idea di scegliere Casa Pound per ricostituzione del partito fascista è invece molto seria, anche perché la legge Scelba non è facile da applicare e una soluzione, non dal pestaggio sia chiaro, non è imprevedibile. L'idea di stupidità accecante e l'idea molto seria hanno però in comune il disastroso vizio contemporaneo di raddrizzare il mondo con le carte bollate. Raddrizzarlo, naturalmente, al gusto dei raddrizzatori. Nello Zibaldone di Giacomo Leopardi c'è una bellissima frase: «Ni una repubblica, ni uno istituto e forma di governo, ni una legislazione, ni un ordine, ni un mezzo morale, politico, filosofico, d'opinione, di forza, di circostanza, qualunque, di clima, è mai bastato, né basta, né mai basterà a fare che la società cammini come si vorrebbe». Tocca mettersi il cuore in pace. Non soltanto l'uomo non corregge l'uomo a bastonate, ma non ha nemmeno l'autorità morale per provarci. L'uomo, quando è chiamato a legiferare, deve scrivere leggi che ordinino la società, e se la società va da un'altra parte, non basterà la sanzione o la sanzione ancora più severa affinché cammini come si vorrebbe. Bisognerebbe anzitutto capire perché oggi sì e ieri no si dice sindaca e prefetta, e non è difficile, e perché qualcuno ancora cresce nel mito della violenza come azione politica, e non è per niente facile, specie se non ci si prova. E con questo ci fermiamo un attimo e sentiremo l'aggiornamento sul meteo.
Mattino, estate.
Ancora buongiorno e buon martedì da Giulia Chirelli, grazie a tutti per l'ascolto, per i messaggi anche vocali al 349-238-6666. Dalla stampa vi segnalo il bel ritratto di Kamala Harris firmato da Maria Laura Rodotà, che ci fa capire, anche ricordandole tutte le gaffe, gli errori che le sono stati attribuiti, qualcosa di più su questa presidente, come abbiamo detto, quasi invisibile fino a poco tempo fa e poi tutto un tratto sulle prime pagine di tutto il mondo. Tra l'altro, sempre sulla CNN sentivo parecchie analisi sul ruolo che avranno i social network, e in particolare abbiamo visto X è il social network preferito in questo momento da Donald Trump. Secondo queste analisi, ma vedremo, invece sarà TikTok a dare un forte contributo a Kamala Harris. E qui torniamo sul tema che abbiamo toccato anche ieri, cioè come voteranno i giovani. Avvenire, primi sì per Harris, alla vice in corsa per la Casa Bianca subito l'appoggio di 800 dei 4.000 delegati Dem, e qui appunto quindi più che parlare di singoli endorsement, e mi scuso con gli ascoltatori che non gradiscono questo termine, ma non credo che si possa semplicemente tradurre con avallare, anche perché allora endorsement sarebbe avallamento, che vuol dire anche un'altra cosa, quindi mi spiace, ma è uno di quei casi in cui è più preciso usare il termine originale. Quindi qui, oltre agli endorsement, li abbiamo sentiti quelli di Nancy Pelosi, qui si parla proprio dell'appoggio di 800 di quei 4.000 delegati Dem che, sappiamo, la convention dovranno votare per la nomina ufficiale di Kamala Harris come candidata Dem. Sulla prima pagina dell'Avvenire trovate la notizia anche su altri giornali, non con questa enfasi, un'anticipazione sul raduno degli scout che si terrà a Verona dal 22 agosto, saranno in 18.000. Il Messaggero: Kamala alla conquista dei Dem per la vicepresidente del supporto di Nancy Pelosi e di metà dei delegati alla convention. Qui forse insomma le cifre stanno un po' cambiando, però una parte importante già dei delegati alla convention. Sul Messaggero, come sempre molto attento ai temi della pubblica amministrazione, un approfondimento sul futuro delle pensioni, la pace contributiva, via libera al riscatto di 5 anni. Entro il 2025, scrive Francesco Pacifico, si potranno sanare i periodi scoperti senza interessi. Oggi prendiamo La Nazione tra le tre prime pagine del quotidiano nazionale, quindi La Nazione, Il Giorno e Il Resto del Carlino. la foto è la stessa e si intitola Lo scatto di Kamala e la ritrae in quell'incontro che vi dicevo era già stato programmato nel giardino della Casa Bianca per celebrare le atlete dell'NCAA. Quindi lo scatto di Kamala, la vicepresidente incassa subito l'appoggio di Nancy Pelosi e dei Big Dem, boom di donazioni. Ma il titolo vero e proprio, quello sotto la testata, riguarda il fisco. Cambia il fisco, ridotte le sanzioni, via libera del governo ai primi 3 testi unici della delega fiscale, sistema amico di cittadini e imprese, adempimenti semplificati. Il Fatto Quotidiano, tutti dicono Kamala, aperta parentesi, in assenza di meglio, chiusa parentesi, Pelosi, Clinton, nuovi finanziatori con Harris, qui si parla di 1000 delegati già favorevoli su 4600. Il giornale, bugie, errori e ombre, tutti i dubbi su Kamala, questo è un articolo firmato da Edward Lutwak che scrive spesso sul giornale. Poi ci sono anche le analisi di Augusto Minzolini alle pagine 2 e 3, in particolare quello di Augusto Minzolini si intitola Un colpo di scena a metà per il Partito Democratico, una novità che sa di antico. C'è anche un approfondimento su come cambieranno, su come evolverà la campagna di finanziamento di Kamala Harris, nessuna rottura e sponsor chic, è la candidata di Hollywood, questo articolo poi lo trovate a pagina 5. Libero, le truppe kamalate, anche oggi nuove vette di eleganza perché c'è anche l'occhiello che vi segnalo, la zia d'America, boh. I Dem italiani in estasi per la Harris, trovato l'ennesimo papa straniero e perdente. Ma quasi quasi ce la teniamo questa prima pagina e vedremo poi come finirà. Io non ho alcuna certezza. L'editoriale oggi non è firmato da Mario Secchi, direttore di Libero, ma dal vice direttore Daniele Capezzone e si intitola Breve storia delle bugie rosse sugli Stati Uniti. Anche su Libero un aggiornamento sulla riforma fiscale, varata la riforma fiscale, via libera del governo, il viceministro Leo con delega proprio alla riforma fiscale, viceministro all'economia con delega alla riforma fiscale, avremo un sistema più equo ed efficiente. La verità, ecco, ieri prima ho detto che tutti i giornali aprono su Kamala Harris, non è così perché La Verità apre sui vaccini. Stop a Emiliano che scheda gli studenti non vaccinati. Il governo impugna l'iniqua legge pugliese. La regione governata dal Dem, contrario all'autonomia differenziata ma favorevole alla propria, pretende per l'iscrizione a qualsiasi scuola la certificazione sull'antipapilloma, che non è obbligatorio a livello nazionale. Il ministero dice no. A centropagina però una foto di qualche tempo fa di Nancy Pelosi con Obama. Obama Pelosi, le trame del gatto e la volpe della politica americana, e l'articolo in questo caso è firmato da Stefano Graziosi. Domani Harris prepara la sfida a Trump, i democratici compatti su di lei, l'altro titolo principale sulla prima pagina, sapete il Domani ne ha sempre due, torna sull'inchiesta che aveva presentato il Domani ieri sul deputato della Lega Antonio Angelucci. Angelucci e i giornali clava sui nemici, che è anche l'editore di Libero e del Tempo, con questa holding editoriale ha fatturato 91 milioni di euro, 70 arrivano perché è una holding che comprende la parte editoriale ma anche l'altra parte dei suoi interessi economici che sono legati alla sanità pubblica, quindi di questi 91 milioni di euro 70 arrivano dalla sanità pubblica. L'editoria è in perdita ma serve ad altro. L'ex assessore D'Amato, l'ex assessore della regione Lazio alla sanità, Storace mi disse che se li aiutavo poteva fermare gli attacchi del Tempo contro di me. Il Foglio ha un articolo in prima pagina di Paola Peduzzi che sul tema Kamala Harris, l'unità in un giorno, La vicepresidente raccoglie endorsement importanti tra i democratici e elogia il mandato impareggiabile di Biden. In fondi sbloccati, le domande sospese e la vitalità, perché poi ieri sono circolati già alcuni meme, ci sono stati anche endorsement di alcuni cantanti, quindi c'è tutto questo aspetto, insomma è veramente non necessariamente complicando, si sta arricchendo di nuovi aspetti questa campagna elettorale. L'articolo principale è del direttore Claudio Cerasa: ascoltare cosa pensa Marina Berlusconi di Trump per capire perché una destra che ama la libertà, più che alimentare il trumpismo, lo deve combattere. Il manifesto: Harris, ti presento Trump, e naturalmente il richiamo è al famoso film Harry, ti presento Sally. E decine di milioni in 24 ore nelle casse elettorali della vicepresidente, che miete un appoggio dopo l'altro. Primo discorso alla Casa Bianca per lottare Biden, che se ne va. E però il manifesto è anche il giornale che dà più spazio in prima pagina all'ennesimo massacro nella striscia di Gaza. Massacro a Khan Yunis, 70 uccisi, nuova pesante offensiva israeliana sul sud. Ci muoviamo in una pozza di sangue. E con questo torniamo sul Sole 24 Ore, perché ci sono tanti temi, compreso appunto quello delle pensioni, che anche il Sole 24 Ore naturalmente tratta, è una pagina intera. Da una parte il dossier, e ce lo racconta Marco Rogari, divario di 5,6 anni tra pensioni anticipate e pensioni di vecchiaia. Nel 2023 sale la forbice, a 61,6 la soglia media degli anticipi e a 67,2, quindi appunto divario di 5,6 anni per la vecchiaia. La Ragioneria dello Stato ha certificato che quota 100 e la flessibilità in uscita del governo Conte 1, quello dove il Movimento 5 Stelle governava insieme alla Lega, sono già costate 32,3 miliardi. E a corredo di questi dati, un colloquio di Marco Rogari che parla soprattutto con Alberto Brambilla, che è stato sottosegretario al lavoro ed è presidente del Centro Studi di Itinerari Previdenziali, dice: è grave dire ai giovani che nessun sistema è sostenibile. Perché ci sono in realtà, secondo Brambilla, degli scenari in cui si può rendere il sistema delle pensioni sostenibili e non instillare nei più giovani la paura che lavorando pagano le pensioni a chi è già in pensione o ci andrà presto, ma loro la pensione non l'avranno mai. Due articoli interessantissimi sulla Cina, perché ieri la Cina ha deciso di tagliare i tassi, la Banca Centrale della Cina, e per aiutare naturalmente l'economia reale, ci racconta Rita Fatiguso, e il commento, l'analisi di Giuliano Noci: mossa insufficiente, servono riforme e stimoli fiscali. La Cina ha bisogno di un'azione sistemica su welfare, produttività dell'industria e mercato unico interno. Abbiamo sentito le prime analisi su come sarà il turismo di questa estate. Sul Sole 24 Ore una pagina dove da una parte Lucilla Incorvati riassume lo studio di McKinsey sul turismo, da cui emerge che vale il 10% del PIL dell'Italia e nel 2024 è il settore che è cresciuto più di tutti. E poi appunto i dati di Federalberghi, questi ce li racconta Enrico Netti: 36 milioni gli italiani in viaggio, giro d'affari che tocca i 40,6 miliardi di euro, in crescita del 20% sul 2023. Poi vi segnalo quattro pagine dedicate alle fiere, un settore che è stato, lo sapete, durissimamente colpito dagli anni del Covid, ma che poi si è ripreso anche forse più del previsto, nel senso che le fiere, questi grandi incontri in presenza e le società che le gestiscono, e in Italia sono tanti quartieri fieristici e tante le società che le gestiscono, in realtà stanno conoscendo un momento positivo. Il mercato è ripartito, ora servono azioni condivise per crescere, racconta Giovanna Mancini nell'articolo principale. Poi c'è l'analisi di tanti appunto quartieri fieristici sparsi per l'Italia e le società che li controllano. Salute 24, vi dicevo, e su questo tema vorrei davvero tornare nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Marzio Bartoloni racconta: dalla chirurgia al pronto soccorso, giovani medici sempre più in fuga. Oggi la prova per 15.000 borse di specializzazione, ma un terzo dei posti rischia di restare vuoto. Boom di richieste per chirurgia plastica, dermatologia o ginecologia, dove è più facile fare attività privata. Il Corriere della Sera, ma la notizia la trovate su tutti i giornali, ha una pagina sulla protezione civile che cambia vertice, quindi protezione civile a Ciciliano, Fabio Ciciliano, che è commissario per l'emergenza Caivano, slitta il DDL sulla concorrenza. Questa è l'altra notizia di Politica Italiana, anche questa la trovate poi anche su altri giornali. Il Corriere della Sera le mette insieme perché comunque il cambio ai vertici della protezione civile è una misura voluta, è una decisione presa da Fratelli d'Italia, mentre il fatto che slitti il DDL sulla concorrenza è più attribuibile a Salvini. E tra l'altro il PD, per quanto riguarda l'opposizione, si è già detto contrario a questa nomina, e poi anche qui, per mettere un po' tutto insieme quello che è successo ieri a livello del governo, via libera del Consiglio dei Ministri ai decreti sul fisco, come abbiamo visto. Ci lasciamo però per un aggiornamento sulla viabilità.
Mattino, estate.
Ancora buongiorno e grazie a tutti per l'ascolto da Giulia Crivelli, grazie anche per i messaggi al 349-238-6666. Vedo che la questione della possibilità di tradurre il termine inglese endorsement interessa molte persone. Alcuni propongono appoggio al posto di avallare o sostegno, e comunque è un po' diverso, però visto che appunto la questione vi interessa, per oggi pomeriggio farò un po' una ricerca su vari dizionari inglese e italiano per capire quale potrebbe essere una buona traduzione, fermo restando che poi quando la uso perché è nei titoli o nei sommari, quindi l'ha usata chi ha scritto gli articoli o li ha titolati. Sull'altra questione che vedo, insomma, ci sono tanti messaggi che pare trapelare la mia simpatia, endorsement non avrebbe senso naturalmente per Kamala Harris, lo confermo assolutamente. Del resto sicuramente simpatia per Donald Trump, anche questo è abbastanza chiaro, non ne ho, ma per restare al tema dei rapporti di Donald Trump con le donne, è stato accusato e condannato più volte per molestie. Sapete che il processo di New York, quello che poi naturalmente lui ha contestato, è finito con una condanna perché ha pagato Stormy Daniels, ex pornostar, per fare sesso con lui. Insomma, se di simpatia, perché siamo esseri umani, si può parlare, sicuramente la mia simpatia va a Kamala Harris. Vi segnalo un'interessante intervista a Ignazio La Russa, presidente del Senato, ex deputato, senatore dal 2018, ministro della difesa nel quarto governo Berlusconi, ex Movimento Sociale, ex AN e tra i fondatori nel 2012 di Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni e Guido Crosetto. E insomma parla un po' della sua lunga carriera politica, di tutte le persone, politici in particolare, che ha conosciuto. È un'intervista interessante, firmata da Francesco Verderami, soprattutto visto che torna, per quello che è successo a Torino, la questione fascismo-antifascismo. Verderami gli chiede: ma lei quando ha smesso di sentirsi fascista? E La Russa risponde: nel 1995 a Fiuggi facemmo i conti con il fascismo e fui tra i protagonisti di quella svolta, ma il mio atteggiamento, forse troppo benevolo verso il ventennio, era già mutato da tempo. Fin dai 18 anni, dopo i miei studi all'estero, dove avevo avuto amici di tutte le etnie e di tutte le religioni. E poi torna Francesco Verderami e dice: ma allora perché non accetta di definirsi antifascista? E La Russa risponde: perché non accetto di rispondere come una scimmietta ammaestrata, oltre che per il ricordo degli anni 70, ma riconosco nei valori della libertà, del rifiuto del razzismo e dell'antisemitismo, seguo i dettami della nostra Costituzione. Per difendere tutti i diritti garantiti dalla nostra Carta sarei pronto a dare la vita. Una notizia la trovate su molti giornali, non bella direi, il difensore delle balene, nemico dei giapponesi, arrestato in Groenlandia, si chiama Paul Watson e tra l'altro è anche tra i fondatori di una ONG che si chiama Sea Shepherd, che combatte contro la caccia alle balene, ma anche fa anche cose molto invece costruttive, cioè per esempio raccoglie le reti dei pescatori che inquinano i nostri i mari, i fondali soprattutto degli oceani, e è un ambientalista di origini canadesi impegnato appunto da sempre contro la caccia alle balene ed è stato arrestato in Groenlandia in base a un mandato d'arresto internazionale emesso dal Giappone. Vi dicevo gli approfondimenti di Repubblica su Parigi. Parigi giochi blindati, raccontano Giuliano Fischini e Anais Ginori. Un piano sicurezza con 45.000 agenti. Da Roma arrivano i cani artificieri. E quella è l'altro approfondimento che vi dicevo invece: case, automobili, gioielli e mucche. L'oro delle Olimpiadi vale più della gloria. Dalla nostra inviata Alessandra Retico. L'Italia è uno dei paesi più generosi. 180.000 euro ai vincitori contro i 35.000 degli Stati Uniti. Il Kazakistan offre un trilocale, la Polonia un bilocale, Taiwan un vitalizio da 3.700 euro al mese. La Repubblica torna anche sull'inchiesta che ha coinvolto il sindaco di Venezia Brugnaro e la sua giunta. Giampaolo Visetti, inviato a Venezia, racconta: Venezia, la caduta del sindaco imprenditore, anche Fratelli d'Italia molla Brugnaro. Quadro gravissimo. E c'è una breve intervista all'ex sindaco di, nonché filosofo, scrittore, professore Massimo Cacciari, ex sindaco di Venezia, che dice, gli consiglia, si dimetta, possibile una fase nuova per la città e il Veneto. Poi la questione, ma anche questa l'avete sicuramente sentita, però sulla stampa c'è un'intervista e ci sono anche delle schede che riassumono, fanno un po' di chiarezza su questa vicenda, di cosa parliamo. Della rivincita del vigile urbano Alberto Muraglia, che nel 2015 irrompe con questa, cioè la sua vicenda diventa centrale in questa inchiesta al comune di Sanremo, viene fotografato dalle telecamere, ripreso dalle telecamere della Guardia di Finanza mentre timba in mutande. Nel corso di questo processo è stato poi assolto, alla fine anche in Cassazione, che ha anche imposto il pagamento di tutti gli stipendi arretrati. Insomma, sarebbe normale timbrare in mutande. È una vicenda abbastanza divertente, forse qualcuno ci farà un film prima o poi. In ogni caso, appunto, assolto in Cassazione, quindi definitivamente. Vi segnalo, visto che il fatto di Casa Pound è accaduto appunto nella sede di Casa Pound a Torino, dalla stampa, un'intervista di Gianni Giacomino a Paolo Crepè, psichiatra, che ha scritto molti libri, anche occupandosi dei problemi che hanno in particolare i giovani, e qui dice: cresce la violenza tra i giovani, la politica non sottovaluti il pericolo. Dice il suo ultimo libro si intitola Mordere il cielo, pubblicato da Mondadori. In questo libro invita tutti a una maggiore empatia e a un maggior senso di responsabilità, e Giacomino gli chiede: ma lei è più arrabbiato o deluso? E Crepè risponde: sono molto arrabbiato, anche perché si tratta di episodi dietro ai quali si nasconde una frustrazione terrificante. A proposito invece di energie rinnovabili, comunque anche questo è un tema su cui mi piacerebbe tornare, l'Avvenire dedica una pagina al sorpasso delle rinnovabili sulle energie fossili. L'energia elettrica è stata favorita dalle piogge, in netto calo la quota della produzione a carbone, meno 77%, ma restiamo come paese in forte ritardo rispetto agli obiettivi per il 2030. E poi sempre sull'Avvenire una notizia che riguarda la Germania, non l'ho trovata su alcun altro giornale. Il modello Germania è in crisi, natalità in calo del 15% in due anni. Dopo il picco del 2017 è iniziata una lentissima discesa, interrotta solo dall'effetto Covid del 2021. I giovani tedeschi desiderano avere due figli, a ostacolarli il peso dell'insicurezza e delle condizioni economiche. Dal Messaggero vi segnalo un approfondimento su una serie che trovate su Netflix che si chiama Yara, e torna sulla vicenda di Yara Gambirasio, che aveva 13 anni quando fu trovata morta nel febbraio 2011 vicino a Bergamo. Il colpevole in prigione è ritenuto Massimo Bosetti. Questa serie TV, sono 5 episodi, mi sembra, sì, l'ho vista, riapre un po' la questione. Ho visto che sui social ne ha parlato anche Alessandro Milan, anche lui l'ha guardata e anche lui ne è rimasto sicuramente colpito, però resta appunto il dubbio se possa essere una serie televisiva a riaprire un caso giudiziario, e su questo appunto è l'articolo di Ilaria Ravarino: Bosetti è innocente, la serie TV tormentone che vuole riaprire il caso, il fenomeno nato dal documentario Netflix che rimette in discussione la sentenza sull'omicidio di Yara, le piste scartate, le provette deteriorate e i dubbi sul famoso DNA del famoso ignoto 1. Chi ha seguito un po' la vicenda lo sa, e in ogni caso, appunto, siccome è in realtà non è una serie TV, non è fiction, è proprio un documentario. Sicuramente, insomma, io non ricordavo molti particolari, la consiglio comunque. Poi certo, farsi delle opinioni sulle questioni giudiziarie in base a una ricostruzione di un documentario comporta dei rischi, però ripeto, secondo me è interessante. Il Messaggero riporta anche le reazioni del legale della famiglia Gambirasio, soprattutto i genitori di Yara. Le prove sono tante, ma se avessero fatto una serie su Bosetti colpevole l'avrebbero vista in 3. Ultimissimo, vi dicevo che sull'Avvenire trovate tanto spazio per il raduno degli scout, in realtà ne parla anche il Quotidiano Nazionale: mezzo secolo di vita, gli scout in 18.000 a Verona, felicità è la parola chiave. Questo appuntamento è dal 22 al 25 agosto e sarà all'insegna della sostenibilità ambientale. Con questo ci fermiamo, torno a dare la parola a Gigi Donelli per il GR delle 8, noi poi ci sentiamo subito dopo. Un grazie a Carmelo Lauricella in regia e ancora un grazie a tutti voi e una buona giornata da Giulia Crivelli.
Mattino, estate.
Ancora buongiorno e buon martedì da Giulia Crivelli, grazie a tutti per l'ascolto. Vi ricordo che potete mandare messaggi al 349-238-6666, poi ci sono i canali social di 24 Mattino, Twitter, Facebook e Instagram. Questi pochi minuti prima dell'aggiornamento sulla viabilità vi segnalo una pagina di Selvaggia Lucarelli sul Fatto Quotidiano che riprende un po' il filo della questione degli influencer, perché Selvaggia Lucarelli, naturalmente autrice di un libro che ancora è sempre in classifica dei saggi più venduti, si chiama Il vaso di Pandoro e l'ha pubblicato Paper First, e riassume un po' tutta la storia e l'ascesa anche di Chiara Ferragni come influencer, poi imprenditrice digitale come aveva iniziato a chiamarsi, e poi lo sapete, da dicembre lo scoppio del caso della falsa beneficenza e tutto quello che ne è seguito. Però in realtà questo ha poi portato l'episodio legato a Chiara Ferragni ha poi portato anche a allargare un po' lo sguardo su questo mondo degli influencer, e oggi, che tra l'altro sono senza in questo momento un regime fiscale vero e proprio, benché guadagnino, alcuni di loro guadagnino molto, c'è addirittura un decreto ribattezzato Ferragni. Però Selvaggia Lucarelli oggi parla anche di quello che secondo lei è la rivolta dei follower contro lo scrocco degli influencer. Qualcuno dice che sul web c'è un'aria giacobina, qualcuno sostiene che stia iniziando una nuova epoca che costringerà gli influencer a ricalibrare l'ostentazione del privilegio. Fatto sta che per la prima volta dall'alba dei social i follower e non gli influencer sembrano avere il coltello dalla parte del manico. Da qualche mese fa, dopo la caduta dell'impero Ferragnez con il conseguente disvelamento di molte strategie di marketing, è iniziata quello che potremmo definire la rivoluzione del supplied. Supplied significa fornito da, ed è una dicitura che andrebbe obbligatoriamente inserita quando appunto si fanno dei post o delle storie su Instagram parlando di un certo prodotto. Conclude Selvaggia Lucarelli, a oggi nessuno paga le imposte sui supply e questo ha favorito il proliferare del baratto 2.0. Del resto, se un influencer viene pagato 20.000 euro per pubblicizzare degli elettrodomestici, su quel guadagno paga le tasse, ma se quella stessa azienda gli regala 20.000 euro di elettrodomestici è tutto guadagno. Insomma, conclude Selvaggia Lucarelli, forse sarebbe ora di tassare lo scrocco. E sono sicura, insomma, che di questi temi parleremo ancora. Ci lasciamo però, come vi dicevo, per un aggiornamento sulla viabilità.
Mattino, estate.
Buongiorno da Giulia Crivelli, l'avrete riconosciuta la voce, quella di Bruce Springsteen. Questa è una delle mie canzoni preferite di Bruce Springsteen, si chiama Downbound Train, è contenuta nell'album Born in the USA e racconta, insomma, la vicenda di un uomo. All'inizio dice I had a job, I had a girl, I had something going for me in this world, e quindi una condizione che forse hanno vissuto in tanti è appunto di perdere il lavoro, perdere le sicurezze familiari. E questo è un tema, visto che Bruce Springsteen comunque è stato cantore anche di tanta America che non conosciamo, lo ripeto spesso, così bene, che è l'America rurale, e quindi anche di fasi di recessione, di difficoltà, e sappiamo quanto questo tema conti nella biografia e nella vita e anche nella campagna elettorale che vedremo in J.D. Vance. Quindi torniamo, come vi avevo preannunciato, sul tema delle elezioni americane. Lo facciamo con Francesco Clementi, professore di diritto comparato all'Università La Sapienza di Roma e autore, insieme a Gianluca Passarelli, di un libro recentemente pubblicato, Eleggere il Presidente degli Stati Uniti da Roosevelt a oggi, pubblicato da Marsilio. Buongiorno professor Clementi e grazie per aver accettato il nostro invito.
Buongiorno a voi, grazie per il bellissimo invito. Eccomi.
Siccome è una cosa interessante, insomma, già leggendo la sinossi del suo libro, lei pone subito un tema che è quello di, certo, giusto dire che il Presidente degli Stati Uniti è l'uomo più potente del mondo, però forse dovremmo anche parlare di una situazione di checks and balances che non conosciamo così bene, che c'è negli Stati Uniti, e lo spunto oggi di cronaca me lo offre, se ne è parlato forse poco, le audizioni di ieri al Congresso di Kimberly Chittle, che è direttrice del Secret Service, che è incaricato di proteggere i presidenti, anche quelli del passato. Sappiamo quante polemiche sulle nella sicurezza all'attentato al Donald Trump in Pennsylvania. Ecco, questo per esempio ci offre un esempio, no, per spiegare questo che lei dice, checks and balances, perché in questo è stata immediatamente convocata dal Congresso, è stata, ho seguito parzialmente ieri, è stata sottoposta veramente a un interrogatorio molto duro, e di nuovo in questo caso un esempio di come funziona la democrazia americana, o sbaglio?
No, non sbaglia, perché la democrazia americana è molto più complessa e molto naturalmente piena di sorprese, come abbiamo visto, di quanto spesso la narrativa anche semplificata che facciamo tutti noi per capire un po' meglio la realtà degli altri ci offre. E in questo quadro un grande elemento dimostrato dai fatti, quindi diciamo poco, diciamo difficilmente smentibile, è che il Congresso degli Stati Uniti in realtà negli ultimi 40 anni ha una forza molto importante, per certi aspetti più importante del presidente, perché la ritmica delle elezioni presidenziali e la ritmica delle elezioni, diciamo così, parlamentari, si chiamano il Congresso, sono due camere, Camera e Senato, in realtà non è costruita sull'elezione presidenziale, cioè ogni 4 anni, ma è costruita su un'unità di misura più piccola, 2 anni. Quindi ogni 2 anni gli americani, per essere chiari, sono chiamati sostanzialmente a tenere insieme una grande domanda. La grande domanda è se il governo degli Stati Uniti, cioè il presidente, è all'altezza di avere accanto a sé una maggioranza nel Congresso. E siccome il Congresso, cioè le due Camere, vengono eletti con tempi diversi, la Camera si rinnova completamente appunto ogni 2 anni e il Senato, pensi, si rinnova di ogni 2 anni un terzo, per un totale di 6 anni, quindi diciamo i senatori che si conoscono fanno solo un giro insieme, ma neanche completo, sull'otto volante che è il Senato degli Stati Uniti, e questo dà la misura del fatto che gli americani sono abituati a testare la forza della direzione del loro governo ogni 2 anni.
Certo.
E questo naturalmente uccide moltissimo i rapporti tra Presidente e Congresso. Il Presidente vive con l'ansia di ritrovarsi, come dicono gli americani, come un'anatra zoppa,
certo,
cioè con una gamba che gli manca, e la gamba è quella del Congresso.
E tra l'altro, ricordiamolo, il 5 novembre si vota certo per eleggere il Presidente, ma appunto essendo questa scadenza di 2 anni in 2 anni, le elezioni di mid term cosiddette, quindi quando siamo a metà mandato di un Presidente, però appunto a novembre si vota anche per rinnovare parzialmente il Congresso, quindi forse anche di questo, finita diciamo questa ubriacatura per i grandi cambiamenti, sbornia per questi grandi cambiamenti, insomma forse sarebbe opportuno parlare di come cambierà o potrebbe cambiare la faccia del Congresso che accompagnerà il prossimo Presidente.
Certo, assolutamente, e aggiungo che non solo è molto importante vedere poi chi sarà parte del nuovo Congresso, cioè dell'intera Camera dei Deputati e del terzo del Senato in più, ma anche tutti i governatori che vanno al rinnovo, e non sono pochi, sono circa una trentina, e i governatori degli Stati Uniti che sono il nervo, lo spina, l'ossatura vera, perché gli Stati Uniti sono un paese federale e quindi i governatori sono il vertice dei singoli stati, ci darà anche come dire, l'ossatura di una nuova America che sta nascendo. In questo quadro la storia recente ci dice che i repubblicani sono più forti dei democratici, mi consenta la semplificazione. La grande domanda di fondo è se nelle elezioni del 5 novembre potremmo avere un presidente, per esempio, repubblicano con dei governatori in maggioranza democratici, quindi sta cambiando la pelle del paese, con un congresso magari diviso, quindi alcuni la Camera democratica e il Senato repubblicano, oppure completamente l'opposto, vincerà la Harris e avremo una situazione di anatra zoppa per lei, quindi con un congresso repubblicano magari al Senato e democratico alla Camera, con governatori repubblicani. Questo grande puzzle fatta da più elezioni ci dà la dimensione di complessità che è l'elezione americana, che è fatta di un elemento che per un italiano è assurdo, e ho chiuso. E cioè, mentre noi discutiamo di legge elettorale per tutto il territorio nazionale, anche compresi gli italiani all'estero, mi faccia fare una battuta, negli Stati Uniti l'elezione presidenziale non ha un unico sistema elettorale, sono 50 diversi sistemi elettorali, perché sono 50 gli stati e uno deve vincere facendo la somma, per una serie di meccanismi che magari troppo tecnici di queste vittorie, cioè deve vincere nella maggioranza degli stati prendendo i superdelegati.
E non da qui no, anche il famoso, questo dato che fa molto effetto, cioè che nelle elezioni quando vinse Donald Trump e Hillary Clinton in realtà aveva avuto più voti popolari e poi Donald Trump, che dice di aver insomma ancora sostiene che le elezioni del 2020 sono state in parte falsate, in realtà poi ha avuto meno voti popolari di Joe Biden.
Esatto.
Quindi poi lei ha sottolineato una cosa che anche qui forse ci dimentichiamo, gli Stati Uniti, un po' come la Germania, sono uno stato autenticamente federale, quindi ogni stato appunto ha davvero, noi qui lei diceva discutiamo di riforma elettorale ma anche di autonomia differenziata, per esempio ogni stato ha la sua Corte Suprema, ogni stato ha la sua banca centrale, perché la Federal Reserve è una, ma poi ci sono quelle degli stati, perciò è davvero importante ricordare sempre questo. E lei ricordava anche che un altro fatto è che il Congresso è un Parlamento autenticamente bicamerale, cioè Senato e Camera dei Rappresentanti sono diversi per numero di componenti ma anche per ruoli, e anche per questo è, per chi vuole appunto applicarsi un po' e studiare, a parte leggere il suo libro che tra l'altro ripercorre tantissime lezioni, però è interessante appunto anche per capire, forse anche per vedere se possiamo prenderlo eventualmente come elemento, visto che si dice spesso che invece da noi il Parlamento diventa sempre più ininfluente, quindi manca quel famoso sistema di checks and balances.
No, esattamente così. Consideri che ogni Stato ha anche un sistema bicamerale di Camera e Senato, tranne il Nebraska, che è monocamerale. E dentro questo meccanismo c'è la grande, appunto, domanda di fondo che lei giustamente segnalava, e cioè: contano i voti degli elettori, uno vale uno, diciamola così, oppure contano i grandi elettori, cioè i voti elettorali collegio per collegio, il numero totale è 538 e per vincere ne servono 270, che ciascuno Stato con ciascuna elezione presidenziale mette in palio per il vincitore. Questa grande domanda, che è la questione poi di fondo, perché si vince con i grandi elettori e non con i voti popolari, e ci dà però una grande questione, cioè se un meccanismo del genere possa tenersi in una democrazia che in fondo fa del presidente eletto, uomo o donna che sarà domani, non un eletto direttamente, ma un eletto in realtà figlio di un'elezione che passa attraverso gli stati, che sono il vero protagonista di un paese, appunto, federale. Questa è una bellissima sfida. In questa sfida contano anche una cosa fondamentale che noi abbiamo visto adesso tra Kamala Harris e Joe Biden nella transizione tra i due candidati, e cioè i soldi. Mai come oggi i soldi contano, mai come oggi i soldi sono fondamentali, mai come oggi questa transizione per la Harris è fondamentale, perché era l'unica che poteva accedere a tutti i fondi che ha preso Biden, che non erano pochi. Consideri che negli Stati Uniti il finanziamento per le elezioni presidenziali è completamente privato, tranne nell'ultima fase, cioè quella di cui stiamo per entrare, e in cui ci sono quelli che si chiamano i federal matching funds, cioè i soldi pubblici per combattere, ma sono talmente pochi, e guardi, non sono pochi, e sono miliardi di dollari, ma sono considerati talmente pochi per una campagna elettorale così complessa e multilivello, che non c'è candidato che li voglia prendere. Pensi che Barack Obama, che entrò nella campagna presidenziale dicendo io credo nel pubblico e prenderò solo i soldi per fare campagne elettorali pubblici, appena si accorse, diciamo, come dire, di un'entità che non bastava per la certo. gigantesca macchina elettorale, disse scusate, ho sbagliato, incominciamo a raccogliere un dollaro a testa giù di lì.
Ecco, ma ci si chiede sempre, insomma, vediamo questi comizi molto affollati, che a me affascinano, perché sicuramente nel nostro paese c'è meno, insomma, la passione politica, la voglia di partecipare è un po' sfumata negli anni, però perché costa così tanto una campagna elettorale? Cioè, a che cosa servono questi milioni e milioni, miliardi di dollari raccolti? A organizzare questi mega eventi, oppure, come si vede spesso, andare a porta a porta, distribuire del materiale? Cioè, perché è così costoso?
La campagna elettorale è costosa per tre ragioni. La prima, perché c'è un costo mediatico che si passa su un continente fatto di vari anche fusi orari, cioè l'America è grande, se posso dire una battuta, e certo. girarla tutta ha un costo, costi di aerei, costi di vitto, alloggio, ecco, diciamola così. Ma poi sono 50 campagne elettorali in 50 stati diversi, e ogni campagna elettorale prevede naturalmente una macchina elettorale, quindi ci sono le macchine stato per stato. Terzo elemento, c'è tutta la campagna porta a porta, che naturalmente ha un suo costo. Il sistema dei partiti americano è un sistema dei partiti naturalmente molto diverso da quello europeo. Gli elettori in realtà si ritrovano nei partiti nel momento elettorale, non c'è, come dire, le sezioni, se posso mm-hmm. dirla così, all'italiana, ma neanche più all'italiana, perché pure i partiti in Europa non stanno messi benissimo, diciamola così. Mm-hmm. Ma diciamo, si ritrovano nel momento in cui bisogna decidere, e l'attivismo come forma di partecipazione politica è molto forte. E naturalmente l'attivismo non può non vedere anche dei costi basici, per cui al netto del fatto che magari gli attivisti lavorano gratuitamente nel porta a porta, ci sono tutti i costi, per esempio, di viaggio, certo. l'America è molto larga, o anche di trasformazione dell'informazione attraverso i media, quindi non so, tutte le campagne social, radiofoniche,
televisive certo.
Insomma, è web. Tutto ciò porta a quella cosa bellissima che è, non so, la pubblicità per il Super Bowl, piuttosto mm-hmm. che altre situazioni nelle quali il momento della campagna elettorale si fa dentro un momento mediatico. Oltre che le grandi adunate oceaniche, pensi che non a caso, per semplificare anche i costi, spesso si fanno negli aeroporti, perché, come dire, certo. L'occupazione di un aeroporto, magari non esattamente un principale aeroporto, va da sé, e consente in realtà di radunare con più facilità e di controllare con più facilità naturalmente gli accessi. Insomma, è una campagna elettorale che dal micro al macro offre moltissimo, e che naturalmente costa un visibilio. Certo. Dentro quel visibilio c'è il futuro degli americani.
E un'altra cosa che vorrei che chiarisse agli ascoltatori: quando per esempio si è parlato molto della moglie di J.D. Vance, Usha Vance, e si diceva fino a pochi anni era una democratica registrata, cioè questo meccanismo di essere registrati per un partito o per l'altro, questo invece come funziona?
Funziona molto semplicemente. Siccome negli Stati Uniti non esiste un'anagrafe elettorale, cioè come per noi con la tessera elettorale ciascuno va nella sua scuola e vota, si decide di essere votante ogni volta che si va al voto. Posso decidere di votare, posso decidere di non votare, ma se decido di votare, naturalmente vado e mi registro. Vado e mi registro dove? O nelle sedi pubbliche di voto o dai partiti politici, che mettono a disposizione seggi per il voto. Quindi se io decido di votare per repubblicano o per un democratico, mi registro per uno dei due partiti e andrò alla sede di quel partito a votare.
E tutto questo è trasparente, è pubblico, cioè questi dati...
Assolutamente sì. Infatti il concetto di voto segreto negli Stati Uniti è molto diverso dal concetto di voto segreto in Europa e a maggior ragione in Italia, no? Il nostro articolo 48, il voto deve essere uguale, libero, segreto e personale. Ecco, negli Stati Uniti il voto in parte non è segreto. Io lo voglio dire che voto per Tizio o per Caio e lo testimonio, perché in fondo è solo un voto, nulla di più, nulla di meno, è una scelta in quanto tale, è una scelta anche pubblica, non semplicemente privata. E questo ha una grande forza, perché naturalmente si scontra anche con un'idea per la quale il votare è parte della vita personale di ciascun cittadino. Non a caso non si vota di domenica, ma si vota durante la settimana, pagandone anche talvolta un prezzo economico, perché spesso
non c'è il permesso per andare a lavorare, per andare a votare.
Non c'è. Non a caso negli Stati Uniti si è introdotto, anche sulla scia dell'esperienza britannica, inizialmente basata sul voto dell'esercito, di coloro che stanno all'estero per capirci, il voto a distanza, l'early bird, cioè un voto anticipato, ed è quello che poi partirà, non a caso, a ridosso poi del 5 novembre, qualche settimana prima, perché in molte realtà si sarà già votato e arriveranno i pacchi postali con i voti di chi ha deciso che quel giorno non vorrà andare a votare perché magari lavora o ha altri impegni o sarà semplicemente in vacanza e decide di votare prima e ha fatto il suo dovere. Il voto è una scelta democratica, in quanto tale è una scelta libera, in quanto scelta libera può essere addirittura una scelta non segreta.
Ecco, l'altra questione che è difficile da capire è quella di questo terzo incomodo, che ancora non si capisce se riuscirà, perché deve registrarsi nelle liste in tutti i 50 gli stati, anche qui con grandi costi, e parliamo naturalmente di Robert, di RFK, cioè Robert, sì. Ecco che tra l'altro sta oscillando, se ho capito bene, ancora non si è espresso chiaramente o per un candidato o per l'altro, cioè prima Joe Biden e ora probabilmente Kamala Harris. Ecco, il ruolo di RFK come lo, perché noi siamo abituati a un sistema bipolare con due candidati, con dietro due partiti, e questa è un'elezione in cui potrebbe esserci un terzo candidato.
Sì, diciamo, però il sistema è tale che nella storia americana nessun terzo candidato è mai diventato primo. L'unico vero grande famoso candidato, Ross Perot o Bloomberg se vuole più di recente, ha cercato di interpolarsi tra questi due giganti che poi furono i veri competitor. È molto difficile che Kennedy ce la faccia, è molto difficile, aggiungo, anche per due ragioni: perché ha posizioni molto estremiste che lo ritengono troppo repubblicano per essere però un trumpiano e troppo poco democratico per essere kennediano, e quindi, diciamo, in questo caso con la Harris. Questo suo essere, diciamo, diviso può certamente attrarre qualche elettore importante, anche con numeri importanti, ma soprattutto non attrae finanziatori. E siccome la campagna elettorale si fa con la benzina, se non è benzina non andrai molto lontano.
Certo. Senta, la ringrazio moltissimo. Francesco Clementi, professore di diritto comparato all'Università La Sapienza di Roma, è autore, insieme a Gianluca Passarelli, del libro edito da Marsilio, Eleggere il Presidente, che io sicuramente ieri l'ho cercato, ma faceva talmente caldo che alla prima libreria non l'ho trovato, ma l'ho ordinato.
Esatto, là si trova sicuramente.
E quindi grazie mille, insomma, penso che osserveremo tutti con tanto interesse e anche un pizzico di, così, di divertimento e molta curiosità questa campagna elettorale. Grazie ancora.
Grazie a lei, grazie a voi. Buona giornata.
Noi ci lasciamo un attimo per una breve pausa e poi cambiamo argomento e parliamo in questo caso di immigrazione.
Quattro mattino, estate.
Ancora buongiorno da Giulia Crivelli e perdono, perché in realtà abbiamo ancora l'opportunità di approfondire il tema americano con Daniele Fiorentino, direttore del Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università Roma III, professore di storia e istituzioni degli Stati Uniti d'America e direttore del CISPEA, che sta per Centro Interuniversitario di Storia e Politica Americana. Grazie, buongiorno, e visto che abbiamo affrontato alcuni temi con il professor Francesco Clementi, a lei vorrei chiedere, proprio in forza di questa sua direzione del CISPEA, qui si stanno già registrando le prime reazioni a un possibile corsa Trump-Kamala Harris. Ecco, dal punto di vista dell'Europa, Kamala Harris, sappiamo, non ha scoperto molto le carte. Se lei si aspetta un cambiamento nei rapporti tra Stati Uniti e Europa, diciamo, se appunto per ora abbiamo la campagna elettorale a disposizione, poi vedremo chi sarà presidente.
Buongiorno. Sì, ci sono possibilità che la politica verso l'Europa degli Stati Uniti sia in continuità, perché Kamala Harris è la vicepresidente di Biden e tutto sommato questa scelta e l'indirizzo che ha preso il Partito Democratico è quello di confermare, diciamo, la politica attuale del presidente. Quindi Kamala Harris tutto sommato dovrebbe essere in continuità e fino adesso ha dato indicazioni, per quanto poche e limitate, ma ha dato indicazioni di voler continuare in questa direzione. È ovvio che ci sarebbe una gran differenza tra la politica di Kamala Harris come presidente e quella di un Trump, che invece nei rapporti con l'Europa è sempre stato molto conservatore e, diciamo, isolazionista in qualche misura, criticando spesso la NATO, il ruolo dei paesi europei nella NATO e quindi anche l'impegno degli Stati Uniti. Quindi sì, io penso che con Kamala Harris si dovrebbe poter assicurare una dose di continuità nei buoni rapporti con l'Europa avviati sotto l'amministrazione Biden.
Ecco, tra l'altro, osservando quest'altra novità, è di settimana scorsa, ma è comunque ancora una novità, cioè la scelta di J.D. Vance, che a proposito di Europa e ruolo degli Stati Uniti sulla questione dell'Ucraina è stato chiarissimo, come del resto lo è stato anche Trump, cioè gli Stati Uniti devono essere meno impegnati anche economicamente. Kamala Harris invece, come vicepresidente, aveva partecipato a quella specie di summit, non so se il termine è giusto, in Svizzera, dove si era cominciato a discutere di una possibile fine della guerra tra Ucraina e Russia. Anche questo direi che appunto differenzia, no, su questo grande tema che è la guerra in Ucraina.
Non c'è dubbio, ci sono delle profonde differenze tra un Vance e un Harris, perché è proprio l'approccio alla politica estera che cambia, come è stato anche nella tradizione delle presidenze degli Stati Uniti, dove in generale i repubblicani hanno avuto un impegno minore a livello internazionale e diciamo non si sono coinvolti nella misura in cui di solito si coinvolgono i presidenti democratici. In questo questo lo possiamo vedere anche nell'esperienza appunto di questo secolo. Tutto sommato George W. Bush all'inizio del secolo era partito un repubblicano, era partito dal presupposto che gli Stati Uniti non si sarebbero coinvolti molto a livello internazionale, poi fu costretto in qualche misura dopo l'11 settembre. Obama si impegnò da subito in un dialogo, Trump in qualche misura dichiarò di volersi ritirare. Diciamo c'è un'alternanza nella politica estera. In questo senso mi sento di dire che Kamala Harris dovrebbe essere in perfetta continuità con i precedenti democratici e quindi anche rispetto a, ovviamente, alla guerra in Ucraina, alla situazione anche in Medio Oriente, quindi nel conflitto Hamas-Israele, mi sembra che ci dovrebbe essere continuità in questa eventualità. Ovviamente Vance, certo, è una specie di clone di Trump, cioè Trump ha scelto una radicalizzazione dello scontro indicando Vance come suo vice, certo, candidato alla vicepresidenza.
Io la ringrazio, magari mi riservo di disturbarla ancora nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, perché parleremo ancora tantissimo di questa campagna elettorale. Grazie ancora a Daniele Fiorentino, direttore del Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università Roma III, professore di Storia e Istituzioni degli Stati Uniti d'America e direttore del Centro Interuniversitario di Storia Politica Euroamericana. Grazie ancora e buona giornata.
Buongiorno.
Noi adesso per davvero facciamo invece un cambio di argomento. Vi segnalo però, per farsi un'idea di J.D. Vance, l'ultimo numero di Internazionale in edicola da venerdì, in copertina la foto di Donald Trump subito dopo l'attentato, la politica della violenza. L'articolo richiamato è stato tradotto dal New Yorker, è del direttore del New Yorker David Remnick. E l'editoriale della settimana, firmato dal direttore di Internazionale Giovanni De Mauro, è proprio dedicato a J.D. Vance, un personaggio davvero, come vi dicevo, qualcosa si può già capire leggendo il suo libro Hillbilly Elegy, Elegia americana in italiano, e il film che ne è stato tratto. E però anche qui, insomma, ci sono tanti altri spunti per chi appunto vuole avere qualche informazione in più, per se pensa di poterlo fare, per farsi appunto un'opinione o comunque avere degli elementi per riflettere su questa campagna elettorale. E con questo però, vi dicevo, davvero per quest'ultima parte cambiamo argomento. Era un argomento che avevamo già scelto per ieri, poi vista l'annuncio a sorpresa del passo indietro di Joe Biden abbiamo cambiato. Però do il buongiorno a Don Mattia Ferrari di Mediterranea Saving Humans. Ieri abbiamo citato il suo intervento sulla stampa, e a Matteo Villa, responsabile del Data Lab di ISPI, e parliamo appunto di immigrazione. Come sappiamo, adesso tra l'altro con la stagione estiva arriveranno altri sbarchi, ci saranno notizie di cronaca di salvataggi delle organizzazioni umanitarie, però la prima cosa che, per chi non avesse magari letto l'articolo di ieri di Don Mattia Ferrari, ecco, se ci racconta un po' questo tema in particolare dell'immigrazione dalla Libia, perché c'è questo movimento Refugees in Libia che documenta le violenze sui migranti, perché chi viene intercettato da Frontex finisce nelle mani delle guardie costiere, in particolare quella libica, e viene abbandonato nel deserto. Buongiorno Don Ferrari, e grazie per aver accettato il nostro invito.
Buongiorno a voi, e grazie davvero per l'invito, e grazie a tutte le persone anche che ci ascoltano. Sì, la situazione è una situazione terribile, è terribile ormai su tutti i confini dell'Europa, e massimamente lo è appunto in Libia, e lo sta diventando anche in Tunisia. Il sistema che si è creato, in modo particolare a partire dal 2017 con i famosi accordi Italia-Libia, è quello per cui le persone, moltissime persone che partono dalla Libia cercando di venire in Europa via mare in cerca di una vita degna e di fraternità, vengono intercettati in mare dalla cosiddetta Guardia Costiera Libica, che chiaramente non le soccorre ma le riporta sul territorio libico, dove gran parte di esse viene catturata, viene consegnata nelle mani delle milizie libiche e poi sottoposta a quelli che le Nazioni Unite stesse hanno definito orrori indicibili: persone torturate, persone che spariscono nel nulla, e una vasta gamma di orrori e di torture che ha pochi precedenti nella storia. E il movimento Refugees in Libia è appunto questo movimento fondato e riformato dalle persone migranti stesse, che si sono organizzate per sostenersi, per lottare, per fare rete con le organizzazioni della società civile come Mediterranea e tante altre, perché solamente insieme possiamo riuscire a cambiare le cose.
Certo, e chiedo subito a Matteo Villa, che è appunto responsabile del Data Lab di ISPI, che è una sezione dell'ISPI che si concentra sui macro trend, analizza i numeri, e tra l'altro numeri, mappe, proiezioni, perché c'è tutto questo aspetto, questo racconto proprio dell'umanità sofferente che fa Don Mattia Ferrari e tanti altri, e poi ci sono anche i numeri. Partiamo un po' da questi, cioè gli sbarchi, per esempio. La situazione relativa al numero dei migranti sbarcati dal 1 gennaio 2024 al 18 luglio sono 30.708 e sono molti meno che nel 2023, in cui l'ISPI ne certificava 80.755, e nel 2022 erano 33.548. Ecco, quindi questi numeri dovrebbero dirci che evidentemente alcune politiche, poi se ne può discutere quanto umane, quanto efficaci, come quelle delle collaborazioni con le guardie costiere, i risultati in termini di sbarchi li hanno dati.
Sì, devo dirti, forse meno le collaborazioni con le, diciamo, cosiddette guardie costiere, quanto con i governi. Poi in Libia non si può parlare di governo, lo sappiamo, e quindi lì dal 2017 i rapporti sono sempre con le milizie che stanno sul territorio, e per quello sono, diciamo, eticamente discutibili, perché si parla di persone che, come ha detto appunto Mattia Ferrari, che sono anche responsabili di detenere le persone e a volte sono anche responsabili di mandarle, no? Quindi insomma è come fare accordi con chi diciamo, poi comunque le persone le manda, e dalla Libia ci sono sempre un po' di alti e bassi. Sulla Tunisia invece è vero che dopo, direi, decisi sballottamenti l'anno scorso, nel senso che ci abbiamo provato a fare il nostro memorandum d'intesa, l'abbiamo anche firmato l'anno scorso con Saied, quindi con il presidente tunisino, ma nel primo mese e mezzo è stato il contrario di quello che ci aspettavamo. Cioè il memorandum l'abbiamo firmato a metà luglio, tra luglio e settembre, forse vi ricorderete, sono arrivate tantissime persone dalla Tunisia, soprattutto subsahariane, che erano già lì. Se vi ricordate, a settembre c'era dietro una crisi a Lampedusa, così tante persone arrivavano. Ecco, proprio il contrario sta succedendo oggi. Non è facilissimo capire se è perché gli abbiamo chiesto di fare un accordo a Saied, presidente, oppure perché lui stesso ha deciso di dimostrare che la Tunisia può essere un partner affidabile, anche perché i soldi che gli abbiamo dato al momento alla Tunisia sono decisamente pochi ad altri, da quella Libia e l'Egitto. Stiamo sborsando centinaia di milioni di euro, miliardi, invece la Tunisia in tutto un anno abbiamo dato 150 milioni di euro, che è un pezzettino molto molto piccolo del PIL tunisino. Però c'è, insomma, sembra appunto che almeno quest'anno appunto gli sbarchi siano decisamente diminuiti.
Certo, e torno da lei, don Mattia Ferrari, perché io lo dico ormai da non so quanti anni, da quando si percepisce l'immigrazione clandestina come un'emergenza. Io mi considero solo casualmente nata in questa parte del mondo, e tra l'altro in condizioni privilegiate, in una parte del mondo privilegiata. Quindi per quanto naturalmente l'accoglienza sia un problema estremamente complesso, per il quale nessuno ha trovato la situazione perfetta, tra l'altro abbiamo appena finito di parlare di elezioni americane, Kamala Harris è stata criticatissima per, secondo i suoi critici, quello che non ha fatto per affrontare il problema dell'immigrazione clandestina e non solo negli Stati Uniti. A lei Joe Biden aveva affidato fin dall'inizio questo incarico enorme, e il tema dell'immigrazione sarà un tema di campagna elettorale, quindi riguarda tutti, non certo solo l'Italia, l'Europa, sappiamo quello che è successo nel Regno Unito. Però torniamo appunto alla parte umana, perché lei per esempio ha raccontato sulla stampa che il 9 luglio 52 persone, tra le quali c'erano anche 3 bambini e 4 donne, dopo un viaggio di sofferenze e di speranza attraverso il deserto, partirono da Sfax in Tunisia su un'imbarcazione. E tra l'altro, come abbiamo detto, queste 52 persone vengono notate da Frontex, che è l'agenzia europea per il controllo delle frontiere, che anziché favorire in qualche modo la loro salvezza, trasmette le informazioni alle cosiddette guardie costiere libica e tunisina. E questa è appunto la situazione, che poi queste persone vengono ulteriormente messe in difficoltà e a volte addirittura appunto scaricate nel deserto. Quindi Don Ferrari, penso che appunto la sua testimonianza e quella di tante altre persone deve riportarci alla condizione di questi esseri umani che fanno questi viaggi e spesso trovano anche la morte.
Sì, vi ringrazio, questo è esattamente l'intento di quello che facciamo, e Mediterranea appunto e tante altre organizzazioni. E noi tramite Refugees in Libia e altri veniamo appunto contattati da queste persone. Il caso dei 52 che citavo poco fa è esattamente uno di questi casi. Più di metà di quelle persone sono disperse nel deserto, donne, bambini, uomini. Non si sa neanche quale sia il numero esatto delle persone disperse, ma sono tantissime. Persone che nel deserto e chiaramente poi spesso perdono la vita a causa del caldo e della sete, e tutto questo è il frutto di questa violenza e di respingimenti che avvengono ai confini. Se non siamo capaci di scandalizzarci davanti a tutto questo, se non siamo capaci di commuoverci, se pensiamo che sia normale respingere le persone in questo modo ai confini, allora significa che abbiamo un problema enorme, non un problema enorme di gestione di un fenomeno, ma un problema enorme di umanità, un problema enorme di quello che c'è nel nostro cuore, un problema enorme di quello che noi siamo diventati, perché non è possibile che fenomeni che appunto avvenivano in altre epoche della storia, e fantasmi che pensavamo di avere bandito dalla storia, poi ritornino in questo modo e ritornino per mano nostra nel momento in cui siamo noi appunto a finanziare i respingimenti in Libia o a finanziare i respingimenti in Tunisia. E Refugees in Libia giustamente ci chiede di riconoscere che la nostra responsabilità è tutto questo, e farlo è non solamente una questione di umanità ma anche una questione di giustizia. E l'operato nostro e di tante altre organizzazioni va esattamente in questa direzione, di riconoscere veramente che queste sono persone, che sono nostri fratelli e sorelle, e che abbandonarli in questo modo e farli oggetto di queste violenze è qualcosa di profondamente disumano, che rovina e distrugge la nostra stessa umanità.
Certo. E per tornare insomma un po' alla freddezza dei numeri, perché c'è tutta la questione, abbiamo detto, cioè, quali sono le alternative? Non respingerli, cercare di accoglierli con umanità, e poi naturalmente non vi leggo nemmeno i messaggi che stanno arrivando, alcuni dei messaggi che stanno arrivando del tipo aiutali tu, vai tu nel Mediterraneo, prendili tutti tu a casa tua, questi slogan. Partiamo ancora una volta allora dai numeri, Matteo Villa. La tabella dell'ISPI mostra che, a differenza di quello che si è detto per anni, il numero di immigrati in Italia è stabile da 10 anni, per la precisione. Non c'è un'invasione. Erano 5.300.000 nel 2014, nel 2023 5.600.000, e si è aggiunto in questi anni quello che addirittura alcuni chiamano per l'Italia la glaciazione demografica, nemmeno l'inverno demografico, e tra l'altro la domanda di forza lavoro da parte delle imprese. Quindi su questi numeri e viste queste nuove esigenze, in realtà ci potrebbe anche essere, no, un approccio diverso per considerare l'immigrazione in un modo diverso.
Sì, questa è una fotografia perfetta, nel senso che dobbiamo aprire un attimo gli occhi. Abbiamo in Italia un grosso problema, non si risolve ovviamente soltanto con la migrazione, anzi, ovviamente c'è un grosso problema di denatalità, ce ne sono tanti, ma dal punto di vista demografico e soprattutto di forza lavoro, l'hai detto benissimo, lei, intanto appunto da 10 anni il numero di stranieri in Italia non aumenta, quindi iniziamo a metterci 5 in testa, questo è il primo dato. Secondo, anche guardando al futuro, è improbabile che, malgrado tutto quello che succederà in Africa, perché aumenta la popolazione africana, saremo tra virgolette sommersi. E noi abbiamo fatto un po' di stime e quello che ci sembra abbastanza evidente davanti ai nostri occhi è che sì, nei prossimi 30 anni ci sarà una sorta di finestra migratoria, chiamiamola così, di alti flussi migratori, più o meno come quelli che stiamo vedendo in questi ultimi anni, ma che andrà a chiudersi perché anche di là la popolazione invecchia. E nel frattempo, chiudo con questo numero, l'hai citato tu, però appunto voglio darvi il numero preciso. Al momento tutte le, diciamo, le Confindustrie, insomma tutto il manifatturiero, calcola che più in realtà tutto il settore agricolo, eccetera, calcola che servirebbero circa 900.000 persone straniere, cioè che non possono essere assunte tra gli italiani, perché sappiamo che sono persone che non verranno trovate all'interno della manodopera italiana, che andrebbero portate qui, tanto che proprio questo governo, no, che ha diciamo fatto un po' di narrazione sulla questione della sostituzione etnica, non dovrebbero venire, eccetera, ha accolto le richieste di Confindustria e dell'altro settore, insomma, lavorativi, dicendo ok, dall'anno scorso fino al 2026 apriremo circa 500.000 di persone. Quindi, come vedete, di spazio ce n'è. Il problema poi è comunicarlo alle persone che si spostano, perché appunto se si inizia dicendo non deve venire nessuno, poi quelle persone pensano che non ci siano spazi per spostarsi se non irregolarmente via mare.
Certo, quindi diciamo che si devono tenere insieme questi due aspetti. Don Mattia Ferrari, insomma, è la sua vocazione, ci invita tutti a considerare prima di tutto l'umanità di tutte queste persone. E Mattia ci racconta i dati e alcune difficoltà oggettive, bisogna far coincidere non succederà mai, però è possibile anche, e ce ne sono tanti, tra l'altro anche in collaborazione con persone che della Chiesa Cattolica, missionari impegnati all'estero, cioè si può anche lavorare per formare, per progetti di formazione anche in alcuni paesi africani. Quindi direi di lanciare un messaggio di si può fare, innanzitutto si può essere più umani e poi si può appunto considerare l'immigrazione non come un'emergenza, non come una cosa che ci travolgerà e addirittura sostituirà etnicamente, ma come una risorsa o comunque un cambiamento che dobbiamo in qualche modo accogliere. Don Mattia Ferrari, una parola finale per lei.
Sì, grazie. La conclusione è quella che diceva adesso. Se noi appunto guardiamo questo fenomeno con gli occhi che ci sono propri, cioè quelli dell'umanità e quelli della fraternità, bisogna innanzitutto riconoscere che il grido che arriva da queste persone che subiscono questa violenza ai confini deve essere accolto. E noi appunto Mediterranea, come principale missione, salviamo le persone migranti in mare, ma il lavoro delle navi nostre, delle ONG, non è sufficiente. Certo. E bisogna potenziare il lavoro straordinario che già fa la Guardia Costiera italiana. Ma oltre a questo appunto occorre anche ricordare che in tutto il territorio italiano, e non solo, e che è pieno di esperienze virtuose,
certo,
di accoglienza,
veramente, appunto, dovremmo parlare di quelle, certo, e noi cercheremo di farlo ancora. Grazie a Don Mattia Ferrari, Mediterranea Saving Humans, grazie a Matteo Villa, responsabile del Data Lab dell'ISPI, grazie a Carmelo Lauricena in regia, Alessandro Marco Tulli, Giorgio De Luca e Michele aiutatemi con i nomi, chiamavo Marco Michele Santoro, no, Marco Santoro. E grazie a voi per l'ascolto e ancora una buona giornata da Giulia Crivelli.